Ringrazio tutti per la bella partecipazione, nonostante sia giorno festivo, nonostante diversi sono fuori città, fuori zona, c'è una bella partecipazione. Come dicevo all'inizio, per la nostra chiesa, questo è come il primo giorno di scuola. Da 2 anni non eravamo tutti insieme, da 2 anni abbiamo vissuto il doppio turno, c'erano quelli della prima fascia e della seconda. Partecipanti delle 10, delle 11:45. Oggi siamo tutti insieme alle 11, senza prenotazione. Ringrazio chi ha sempre mandato il messaggio per prenotare. Apprezzate la mia pazienza verso chi non lo ha mai fatto. Alcune volte l'hanno fatto, altre volte no. Ma se il Signore è buono, dobbiamo esserlo anche noi, no? Che dite? L'uno verso l'altro. Bene, generazioni. Ho fatto di proposito un errore nel riportare il titolo di questo messaggio. Trattino azioni. Voglio riflettere con voi sulla varietà generazionale. Spero non gap, frattura generazionale. Spero diversità, varietà tra le generazioni, generazionale. E il messaggio di oggi vuole portarci non solo a considerare quanto siamo diversi, o possiamo esserlo in base al nostro anno di nascita o al periodo in cui siamo nati, ma non solo, il messaggio di oggi ci vuole mettere davanti a quello che noi possiamo riflettere, su cui riflettere e quello che possiamo fare per guardarci come generazioni diverse e per aiutarci. Allora, qualche domanda. Quanti di voi sono nati dopo il 2012? Chi è nato dopo il 2012? Potete alzare la mano? Ci sono bellissime rappresentanze. Grazie. Qualcuno sta imbrogliando, sta barando. Se sei nata dopo il 2012, appartieni alla generazione alfa. Alfa perché? Perché non c'erano più lettere dell'alfabeto. Generazione alfa è Generation Glass, la generazione del vetro. Perché del vetro? Perché si cresce toccando schermi di vetro, tablet, smartphone dei genitori. È vero o no? Dite di sì, annuite. Si cresce con uno schermo, anche a scuola, dispositivi. Ieri eravamo, non si può dire, no, in diretta non si può dire dove eravamo di preciso, in una catena di fast food, non posso dirvi altro. Organizzata in modo tale che durante l'attesa del menù si possa giocare attraverso un grande schermo sul tavolo. Poi c'è la generazione Z che abbraccia i nati tra il 1997 e il 2011. Chi è nato tra il 1997 e il 2011? Stavo quasi per. Grazie. Generazione Z, nativi digitali, Zoomer, post millennials, Homeland Generation. Il motto: reinventiamo le basi. Lavora per vivere, non vivere per lavorare. Così qualcuno ha sintetizzato il motto di vita di chi fa parte di questa generazione. Poi abbiamo la generazione Y, millennials. Generation Next o Net Generation, tra il 1980 e il 1996, chi ne fa parte? Chi ne fa parte? Qualcuno, un'autrice, ha osservato questo, ascolta. Generazione Y, chi è nato in questa generazione tra gli 80 e il 96, con fatica cerca di spiegare ai propri genitori boomer che il lavoro che fa è un vero lavoro, anche se 20 anni fa non esisteva. Chi fa parte della generazione Y cerca di spiegare ai genitori che si può essere padri cambiando i pannolini senza trasformarsi per questo in donne. Chi è nato nella generazione Y, alla frase che inizia con "io alla tua età ero già sposato con tua madre", vorrebbe aggiungere un paio di precisazioni sulla situazione socio-economica di quegli anni. Avete notato un coinvolgimento maggiore in questa parte? Io ho cercato di essere equo. Poi c'è la generazione X, a cui appartengono i nati tra il 1965 e il 1979. Chi ne fa parte? Tra il 65 e il 79. Grazie. Generazione invisibile. Perché? Cresciuta all'ombra dei baby boomers, cioè dei figli del boom di nascite, di cui sto per parlare. Il motto della generazione X è lavorare per vivere, e c'è crisi. Incredibile, no? Gli studiosi riescono a volte veramente a fotografare, i sociologi riescono a fotografare la realtà in una maniera incredibile. Poi c'è appunto la generazione dei boomer o baby boomers. Impossibile non notare i boomer. I nati tra il 1946 e il 1964, chi fa parte di questa generazione? Foresta di braccia, foresta di mani. È una generazione particolarmente visibile, quella dei boomer, figli del boom di nascita e della crescita demografica in Italia, una generazione che oggi è alla guida in ogni settore in Italia. I boomer guarda le aziende, guarda le cooperative sociali, guarda le chiese, guarda il volontariato, la classe politica a livello anche internazionale, non solo italiano. I boomer tengono il volante in mano, lo stesso in mano. I baby boomer sono anche chiamati la Me Generation. Motto, ho letto che anche in questo caso ci sono dei motti: tutto è possibile, se ti impegni ce la fai. Quando sei nato tra il 46 e il 64 sei portato ad avere un ottimismo, una stabilità, potremmo dire, innata. Poi c'è la cosiddetta Silent Generation. Chi è nato tra le due guerre mondiali? Per favore alzi la mano chi è nato tra le due guerre mondiali. Grazie. Ci sono dei meravigliosi rappresentanti anche di questa generazione, di quest'arco di tempo, segnato da grandi angosce collettive, da morte, da distruzione, ma anche un tempo, quello tra le due guerre, il secolo scorso, di grandi speranze e cambiamenti. Potrei dirvi ancora un sacco di cose, delle cose interessantissime che ho letto in questi ultimi tempi su tutte queste generazioni. Ogni generazione ha la sua identità, è stata segnata, modellata da determinati eventi storici. Ogni generazione è riconoscibile. È vero che ognuno ha la sua identità. È vero che ci sono membri di generazioni diverse che si somigliano tanto, e ci sono appartenenti alla stessa generazione persone che conosci che sono completamente diverse, questo è vero, ma generalizzando possiamo dire che ognuna di queste generazioni è riconoscibile, ha dei tratti in comune, probabilmente veste in modo simile, parla, scrive in maniera simile. Allora mi sono chiesto, in che modo le generazioni possono parlare? Questo messaggio mi riguarda e ti riguarda, forse ci riguarda più di quanto noi immaginiamo. a livello familiare, a livello di relazione, parlando di amici, parlando di rapporti coi parenti, parlando di vita di chiesa e di chiese. Io credo che questo messaggio sia un messaggio di cui avevo bisogno. Poi mi dirai quanto ti è stato utile, magari. E ringraziamo insieme il Signore, perché sto per arrivare adesso alla parte fondamentale, che è la Bibbia. Ma lascia che ti dica ancora un'altra cosa. Questo messaggio risponde alla domanda: com'è possibile camminare insieme? Ma come possono gli appartenenti della Silent Generation tra le due guerre, i baby boomers, la generazione X, Y, Z, Alpha, com'è possibile appartenere insieme a Cristo? Com'è possibile capirci? Com'è possibile parlarci? Com'è possibile cantare insieme e fare la scaletta per la domenica? Per scegliere i canti? Com'è possibile non separarci, ma continuare insieme ad incoraggiarci nella fede in Dio? Com'è possibile? Io da un po' di tempo mi faccio queste domande. Ho trovato la risposta in un brano che sto per leggere. Voi mi capirete. Ho provato a fare dei tagli, ma voglio fare la lettura integrale di questo capitolo. Esodo capitolo 18. Ci sono tre lingue insegnate nella Bibbia che ci aiutano a promuovere l'affetto, la collaborazione, il rispetto tra le generazioni. Tre lingue insegnate da Dio nella Bibbia: la lingua dell'accoglienza, la lingua dell'apertura, la lingua dell'aiuto. Se io mi metto di buona volontà e lascio che il Signore trasformi il mio cuore e la mia visione, imparo queste lingue. È un apprendimento che dura tutta la vita. Parlo queste lingue, che sono lingue bibliche, accoglienza, apertura e aiuto, e tutti insieme riusciamo a servire il Signore, ad amarci, ad apprezzarci e ad essere un valido aiuto. Esodo 18. Racconto questa storia biblica. Jetro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, udì quello che Dio aveva fatto in favore di Mosè, di Israele, suo popolo, come il Signore aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Ascolta cosa fa adesso il suocero di Mosè. Sapevi che la Bibbia parlava del suocero di Mosè? Chi lo sapeva? Chi lo sapeva già? Chi lo scopre stamattina? Bene. Jetro, suocero di Mosè, aveva preso Sefora, moglie di Mosè, dopo che era stata rimandata o rimandata a casa, e ne parliamo, e i due figli di Sefora. Come si chiamavano i figli di Mosè? Uno Gersom, perché Mosè aveva detto: abito in terra straniera. Sai come si può tradurre Gersom? Emigrante, immigrato, trapiantato da qualche altra parte rispetto al luogo di nascita. E poi c'era l'altro figlio, Eliezer, perché aveva detto: il Dio di mio padre è stato il mio aiuto, mi ha liberato dalla spada del faraone. Eliezer ci dà l'idea che Dio è il nostro vero aiuto. Vado avanti. Jetro, suocero di Mosè, va da Mosè con i figli e la moglie di lui nel deserto dove egli era accampato al monte di Dio, e fece dire a Mosè: io Jetro, tuo suocero, vengo da te con tua moglie e i suoi due figli con lei. Oggi Jetro avrebbe telefonato, avrebbe mandato un messaggio su WhatsApp, Telegram, eccetera. Allora Mosè uscì a incontrare suo suocero, si inchinò e lo baciò. Si informarono scambievolmente della loro salute e poi entrarono nella tenda. Allora Mosè raccontò a suo suocero tutto quello che il Signore aveva fatto al faraone e agli egiziani per amore di Israele. Tutte le sofferenze patite durante il viaggio, come il Signore li aveva liberati. Jetro si rallegrò di tutto il bene che il Signore aveva fatto a Israele, liberandolo dalla mano degli egiziani. Jetro disse: benedetto sia il Signore che vi ha liberati dalla mano degli egiziani e dalla mano del faraone. Egli ha liberato il popolo dal giogo, da quel peso degli egiziani. Ci sei ancora? Pietro disse appunto questo e aggiunse: ora riconosco che il Signore è più grande di tutti gli dèi. Tale si è mostrato quando gli egiziani hanno agito orgogliosamente contro Israele. Pietro, suocero di Mosè, prese un olocausto, dei sacrifici, l'olocausto era offerto completamente a Dio, non rimaneva niente dell'animale. Aronne con tutti gli anziani di Israele vennero a mangiare con il suocero di Mosè davanti a Dio. Quanti seguono la lettura? Ci siete tutti? Fino a questo punto il pullman è ancora pieno. Rimanete, ancora un po' di pazienza. Non scendete, non scendere. Il giorno seguente Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo e il popolo rimase intorno a Mosè dal mattino fino alla sera, orari d'ufficio di Mosè, dalla mattina alla sera. Quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: che cosa fai con il popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera? Mosè rispose al suo suocero: perché il popolo viene da me per consultare Dio. Insomma, non li posso mica mandar via. Quando essi hanno qualche questione, vengono da me, io giudico tra l'uno e l'altro, faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi. Ma il suocero di Mosè gli disse: quello che fai non va bene. Tu ti esaurirai certamente e stancherai anche questo popolo che è con te, perché questo compito è troppo pesante per te. Tu non puoi farcela da solo. Ascolta la mia voce o dai retta a me. Io ti darò un consiglio e Dio sia con te. Sii tu il rappresentante del popolo davanti a Dio e porta a Dio le loro cause. Insegna loro i decreti, le leggi, mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare. Ma scegli tra tutto il popolo degli uomini capaci, timorati di Dio, uomini fidati che detestino il guadagno illecito. E stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, di centinaia, di cinquantine e di decine. Cioè ogni 1000, ogni 100, ogni 50, ogni 10 persone, qualcuno di riferimento, un responsabile, un capo area, no? Capo settore, come dire, un capo. Essi dovranno continuo amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza. Essi riferiscono a te su ogni questione di grande importanza. Ma ogni piccolo affare lo decidano loro. Faccio un esempio. È finito il detergente liquido. Mosè, cosa dobbiamo fare? No, non chiamate Mosè. Vedetevela voi, no? Cose di ordinaria amministrazione, no? Risolvibili o risolvibilissime. Vado avanti dopo l'esempio. Così alleggerirai il tuo carico ed essi lo porteranno con te. Se tu fai questo, se Dio te lo conferma, tu potrai resistere. Anche tutto questo popolo arriverà facilmente, felicemente, al luogo che gli è stato destinato. Mosè cosa fa? Ascolta la voce di suo suocero e fece tutto quello che lui aveva detto. Mosè scelse fra tutto Israele degli uomini capaci, li stabilì capi del popolo, capi migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine. Questi amministravano la giustizia al popolo in ogni tempo. Le cause difficili le segnalavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano loro. Poi Mosè lasciò partire suo suocero che se ne tornò al suo paese. Cosa posso dire? Poco. Pastore, quest'ora ormai può dire poco, lo so. Ho fatto l'introduzione, ho spiegato il titolo, ho parlato delle generazioni a confronto. Ho letto già questo capitolo, Esodo 18, qualche spunto finale o qualche applicazione personale. Vi ricordate quando prima della lettura ho parlato delle tre lingue insegnate dalla Bibbia per andare d'accordo, per lavorare insieme, per stimarsi? Anche se siamo nati in periodi diversi, le tre lingue insegnate da Dio per andare d'accordo a casa, in chiesa, in ufficio, in azienda, all'associazione, eccetera. accoglienza, apertura, aiuto. Accoglienza, prima vediamo Ietro e poi vediamo Mosè. Accoglienza, mi fa riflettere l'accoglienza da parte di Ietro di Mosè nella loro famiglia. Non era scontato. Mosè era nato altrove. Mosè aveva una formazione diversa. Mosè parlava una lingua diversa. Eppure Mosè viene accolto nella famiglia di Ietro, di Sefora e il resto della loro famiglia. Ietro accoglie la fede di Mosè. Ietro è un sacerdote di Madian, è abituato ad altri culti, ad altre usanze, ad altri modi di cercare Dio o la divinità. Mi colpisce l'accoglienza di Ietro, anche in termini spirituali. Ietro accoglie le esperienze di suo genero. A volte il problema è questo. Fai parte di una generazione diversa, faccio parte di un'altra generazione, c'è una chiusura già a priori. Cioè partiamo dal presupposto, quello che tu hai da dirmi non ha il valore di quello rispetto a quello che io avrei da raccontarti. Ma è davvero così? Vogliamo essere emotivamente disponibili. Leggevo questa cosa riguardo ai genitori di bambini, l'importanza di essere emotivamente disponibili, non solo ascoltare, ma essere pronti ad accogliere l'emozione che l'altro ti vuole partecipare, ti vuole condividere. La lingua dell'accoglienza, la lingua dell'apertura, quello di Ietro è un ascolto vero, rispettoso, che porta all'apertura, alla partecipazione, al coinvolgimento. Ietro poi aiuta Mosè, aiuta sua figlia. Ietro capisce il bisogno di sua figlia a un certo punto, il bisogno dei suoi nipoti di essere accolti a casa. Pensi sia stato facile per Ietro fare di nuovo il papà con la figlia a casa? Per un periodo di tempo, dopo il matrimonio, evidentemente nella fase più impegnativa di Mosè alla guida di Israele durante l'uscita dall'Egitto, per un periodo Ietro riaccoglie a casa sua figlia, i suoi nipoti ed è disponibile ad aiutare. Ietro fa il nonno a pieno tempo quando capisce che ce n'è bisogno. Ietro con umiltà dà a Mosè quello che immagino sia stato il più importante consiglio che Mosè riceverà nella sua vita. Ietro dice a Mosè, come abbiamo visto, Mosè, non puoi farcela da solo. Conduci, ma impara a delegare. Guida, ma lasciati aiutare. Ietro parla la lingua dell'accoglienza, dell'apertura e dell'aiuto. Io che lingua voglio parlare? Con chi non fa parte della mia generazione? Io come mi voglio relazionare? Verso chi è nato dopo di me? O è nato prima o molto prima di me? O comunque la penso in maniera diversa, anche se si tratta di coetanei? Forse cambia il background, la formazione, la mentalità, i punti di vista? Guardiamo un attimo Mosè, prima della conclusione del messaggio. Mosè parla le stesse lingue. Vuoi parlare queste lingue anche tu? Dio ti fa da insegnante, da tutor, madrelingua, e tu impari come me, tutti insieme, con umiltà. Vogliamo fare? La lingua dell'accoglienza. Mosè riceve il suocero con tutti gli onori. Come giovani, vogliamo riscoprire il valore del rispetto verso chi ha più esperienza di noi. Vogliamo rispettare chi ha lavorato prima di noi, chi ha creato i presupposti perché noi oggi potessimo fare quello che facciamo. Mosè accoglie il suocero, prepara una festa, gli chiede come sta. L'hai notato? Prima nella storia? Mosè ascolta il suocero, ci sono baci, abbracci, come abbiamo visto, c'è affetto. Il Signore penso che stia parlando a tutti quanti noi. A volte le differenze ci impediscono di mostrare quel rispetto e quell'affetto che è bene che mostriamo gli uni verso gli altri. Forse magari gli anziani nel mostrare rispetto verso i giovani hanno timore di abbassarsi, di sminuirsi, no? O di essere magari sostituiti, di essere sorpassati, superati in curva a livello decisionale. I giovani a volte non mostrano l'affetto, il rispetto, c'è il rischio che non lo facciano perché pensano di, come dire, essere reputati inaffidabili, persone insicure. Se io chiedo consiglio, poi dall'altra parte arriva il messaggio che io non sappia come fare, che non me la sappia cavare da sola, da solo. Mosè si apre verso il suocero, si racconta, lo rende partecipe di tutto quello che ha vissuto, suscitando il suo interesse, ed è una sfida che vorrei che anche noi raccogliessimo. Interessarci l'uno all'altro. Non dobbiamo per forza vestirci allo stesso modo. Non dobbiamo per forza parlare o scrivere allo stesso modo. Non dobbiamo per forza usare gli stessi verbi, le stesse espressioni. Non dobbiamo per forza passare lo stesso fine settimana o avere la scelta, stessa preferenza la domenica o a tavola. Ma vogliamo volerci bene. Vogliamo rispettarci perché siamo consapevoli del fatto che nel cuore di Dio abbiamo tutti un posto, è vero? Nei progetti di Dio c'è posto per te, per me, per ognuno di noi, è vero? Allora se tutti siamo importanti per il Signore, dobbiamo essere tutti importanti, gli uni per gli altri, che dici? Anche Mosè è di aiuto, Mosè parla la lingua dell'aiuto e ho finito. Davvero. Mosè fa sentire a casa il suocero, lo saluta, sicuramente lo ringrazia. Mosè però capisce anche una cosa. Mi sembra di sentire Mosè quando dice al suocero grazie per come ci hai aiutato, per quello che hai fatto, però adesso Jetro è giusto che tu ritorni a casa. Ai tuoi spazi, ai tuoi tempi, alle tue radici. Mosè mostra rispetto verso Jetro. Jetro ha mostrato rispetto verso Mosè perché ha detto che stava per arrivare. Jetro non pretende di avere tutti i diritti. Io mi sono preso cura di tua moglie, nonché mia figlia. Io mi sono occupato dei tuoi figli. Mica c'è bisogno che avviso che sto per arrivare, no? Jetro conosce cos'è il rispetto verso la famiglia che sua figlia ha formato. Ma d'altra parte Mosè fa sentire a casa il suocero, lo onora, come giusto che sia, e la Bibbia lo dice di avere riguardo, un onore speciale verso chi ha i capelli brizzolati o bianchi. C'è uno specifico insegnamento biblico che riguarda il rispetto che bisogna avere verso gli anziani. Però Mosè a un certo punto dice al suocero, torna pure a casa, grazie per tutto, torna a casa perché è giusto che anche tu viva la tua vita. Io ho finito, chiesa, amici, sentivo il bisogno di condividere questo messaggio che ritengo essere un messaggio profondamente biblico e profondamente attuale. Come applicare questo messaggio nella tua vita? Beh, lo Spirito Santo ti aiuterà. Come applicare questo messaggio da figlio, da nipote, da nuora, da suocera, da genero, da cognato, da amico, da amica, da collega, da collaboratrice nella Chiesa, collaboratore, da servitore di Dio, da ministro di Cristo, come applicare questo messaggio? Il Signore te lo farà capire, se tu lo vorrai attuare. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme il Signore, un momento di preghiera, di raccoglimento, solo per dire: Signore, grazie per la tua parola, con tutto il cuore. Amen.